Nel 91 viene pubblicato un libro che si intitola War in the Age of Intelligent Machines, in un'epoca in cui lo scenario è ancora pesantemente influenzato dalla Guerra Fredda. Questo libro contiene una genealogia interessante delle istituzioni militari concepite come concatenamenti macchinici tra armi, tattiche, strategie, apparati logistici, nonché una previsione sullo sviluppo che all'epoca era ancora aurorale di quelle che oggi vengono definite impropriamente macchine intelligenti. Ci preme oggi tracciare qualche riflessione sul nesso guerra e tecnica per provare a delineare la rilevanza e la specificità dell'accoppiata intelligenza artificiale automatizzazione rispetto alla violenza bellica. Come ebbe a dire uno dei suoi teorici più importanti, von Clausewitz, la guerra è un'attività conservatrice e in costante cambiamento allo stesso tempo. Ogni guerra è perciò il precipitato della conoscenza generata da ogni altra guerra che l'ha preceduta, aggiornato alle più recenti acquisizioni tecnologiche, intellettuali e contestuali. Che l'intuizione di Clausewitz sia ancora valida lo racconta non solo la guerra russo-ucraina, ma anche la guerra nel Nagorno-Karabakh e il genocidio in atto a Gaza. Dall'importanza dell'artiglieria a quella delle trincee e dell'effetto sorpresa, questi tre conflitti hanno dimostrato come la guerra continui a basarsi su concetti e tecnologie tradizionali, ma allo stesso tempo siano presenti elementi di profonda, tra virgolette, innovazione. E quindi inquadrare a livello storico e concettuale l'uso dell'intelligenza artificiale e dell'automazione in campo militare ci sembra estremamente rilevante. 37.000 palestinesi sarebbero stati marcati dall'intelligenza artificiale e colpiti nelle loro case. Poca o nulla sopravvisione umana. Per l'assassinio dei comandanti senior si era disposti a uccidere centinaia di civili. Avevamo un calcolo, quanti per un comandante di brigata, quanti per uno di battaglione, hanno dichiarato i militari israeliani. Di questo vorremmo parlarne con un compagno dell'ACLAB Underscore di Torino. La prima questione da dissipare è cosa intendiamo con il termine intelligenza artificiale, che non è, non vi è un consenso su questo punto, le applicazioni sono varie. Si può designare come una tecnologia ibridata tra macchine computazionali, macchine analogiche e macchine neurali. Di intelligente in tutto questo c'è ben poco.
Sì, allora, la cosiddetta intelligenza artificiale è fondamentalmente un insieme di algoritmi statistici che finiscono per lavorare un po' come delle black box, per come le vediamo noi dall'esterno, ovvero sia vediamo degli input, vediamo degli output, ma raramente vediamo quello che c'è all'interno. Quello che c'è all'interno viene presentato anche spesso per motivi commerciali, pensiamo a tutto l'hype commerciale che c'è in questo momento intorno a tutta la questione delle intelligenze artificiali, come un qualcosa di intelligente, ma in realtà parliamo di macchine a stato finito, quindi parliamo di macchine che fanno elaborazioni statistiche, di macchine che utilizzano dei modelli che vengono comunque programmati con delle basi dati che vengono fornite, e questa è una scelta politica, quali basi dati andare a fornire, c'è una scelta umana e quindi influenzata dalla società che c'è intorno, in questo senso si può parlare di scelta politica, manca completamente di quell'aspetto puramente creativo e tutta la parte emotiva che invece spesso viene spacciata dalla pubblicità. Parliamo fondamentalmente di macchine che sono capaci a fare molto velocemente dei calcoli in base a degli algoritmi statistici che gli vengono forniti, e a dare dei risultati che si muovono però all'interno di quei binari che sono dei fatti già preimpostati, non hanno la capacità di creare veramente nuovi modelli di pensiero o qualcosa di similare, ecco.
Partendo da una premessa storica, citiamo questo episodio relativo al 1970. Lanciato in picchiata verso la giungla, un aereo della Marina ha lasciato cadere un insieme di dispositivi sulla fitta rete di alberi in basso. Alcuni erano microfoni, usati per cogliere i passi dei guerriglieri o l'accensione di camion. Altri erano rilevatori di attività sismica, adattati per cogliere vibrazioni minime sul terreno. I più strani di tutti erano sensori olfattivi alla ricerca dell'ammoniaca presente nell'urina umana. Decine di migliaia di questi dispositivi elettronici hanno trasmesso i loro dati ad alcuni droni e poi ai computer. Nel giro di pochi minuti, degli aerei da guerra stavano arrivando per bombardare a tappeto una porzione di terreno determinata da un algoritmo. Stiamo parlando dell'operazione Igloo White, era il 1970, e il tentativo degli Stati Uniti di interrompere il sentiero di Ho Chi Minh dal Laos al Vietnam non ebbe successo. Bisogna sottolineare quindi come la questione della raccolta di informazioni sia storicamente un elemento centrale all'interno, diciamo, della guerra, e pensiamo anche alla Prima Guerra Mondiale, dove ad esempio la raccolta di informazioni visive è diventata assolutamente centrale. L'altra direttrice di ricerche militari è stata quella finalizzata alla progettazione di macchine in grado di decrittare le comunicazioni nemiche e crittografare quelle dei comandi militari che le utilizzano. Ad esempio è nota l'importanza durante la Seconda Guerra Mondiale del codice della macchina Enigma con la quale l'esercito tedesco comunicava. Insomma, l'importanza strategica dell'accesso alle informazioni sui movimenti del nemico è una questione assolutamente centrale nelle dottrine della guerra di ogni tempo. Però arrivando agli anni 90 diventa egemonica una specifica dottrina militare che viene denominata network-centric warfare, guerra centrata sulle reti. Dopo lo schiacciamento degli eserciti iracheni da parte degli Stati Uniti nel 91 è emersa la centralità proprio delle tecnologie dell'informazione. Coprendo il campo di battaglia di sensori e fondendo i dati che potevano raccogliere, i militari avevano una visione istantanea del dispositivo nemico. Ti chiederei di parlarci un po' di questo paradigma bellico e di come è stato affinato nei Balcani negli anni 90, nella War on Terror post 2001, in particolare con la progressiva dronizzazione dell'intervento statunitense in Afghanistan.
Assolutamente, non parliamo secondo me di niente di particolarmente nuovo. Network centric warfare è questa dottrina che prevede per l'appunto di avere tutta una serie di dispositivi messi in rete, dispositivi per la raccolta di informazioni, dispositivi per la trasmissione di informazioni alle proprie truppe sul campo, quindi anche per andare a snellire le catene di comando. Il problema di trasferire gli ordini è uno dei problemi storici della guerra, questo è da millenni, non solo da secoli. E la figura del portaordini che porta la sua bustina di ordini oramai non esiste più, è stata sostituita nel corso degli anni prima delle radioline classiche e poi successivamente dall'utilizzo anche proprio delle reti informatiche come le conosciamo adesso, con proprio dei pezzi di internet anche che servono esclusivamente alla trasmissione di informazioni militari per militari. Con reti anche separate rispetto ovviamente al resto dell'internet, reti satellitari e compagnia. E a fianco di questo lato, quello della trasmissione degli ordini, vi è quello della raccolta delle informazioni, quindi sapere sia qual è lo stato delle proprie truppe sul terreno, ma sapere anche lo stato delle truppe avversarie e anche di tutti quegli altri attori che si trovano sul campo di battaglia, civili, terze parti e quanto altro. Il ruolo della popolazione civile all'interno dei contesti di guerra totale emerge già con forza nel Novecento, ma in realtà anche da prima del Novecento. Paradigmatico è stato da questo punto di vista in realtà la guerra civile americana, la guerra civile negli Stati Uniti nell'Ottocento, dove vi è stata il primo grosso coinvolgimento nell'ambito occidentale di masse di popolazione civile all'interno di popolazione bellica, con la tattica ad esempio dell'attacco alle infrastrutture nemiche, alle infrastrutture nemiche. Quindi quando questo diventa centrale, come diventa centrale anche la logistica, il trasporto su ferrovie, il trasporto con i battelli vapori lungo gli assi fluviali, e tutto questo è possibile dal momento in cui ho delle informazioni che si possono raccogliere con i mezzi più classici, quelli della human intelligence, quindi avere qualcuno che ti racconta qualcosa, informazioni che si possono avere con mezzi tecnologici, quindi avere dei sensori, avere che siano sensori sul campo, che siano satelliti che fanno foto, che siano ricognizioni aeree o ricognizioni in mongolfiera o pallone aerofrenato come si faceva nella prima guerra mondiale. Comunque la centralità dell'informazione come asset bellico emerge chiaramente già da più di un secolo oramai. E questo ovviamente negli ultimi anni si va a espandere ancora di più, perché vi è sempre una maggiore massa di informazioni disponibili e vi è in questo un fortissimo intreccio fra informazione militare e informazione civile. In realtà è una distinzione che non ha senso fare, secondo me, in quanto le informazioni civili possono essere utilizzate a livello militare e metodi di gestione delle informazioni nate per il militare possono essere utilizzate per l'ambito civile. Vi è una completa fusione, parlare di dual use secondo me è abbastanza superato oramai da diversi decenni. Per tornare alla questione del Vietnam che citavi precedentemente, durante la guerra del Vietnam il paradigma bellico statunitense assume una serie di assunti, possiamo dire, proprio sulla necessità di avere una capacità di elaborazione statistica delle informazioni per andare ad analizzare i risultati della strategia che si sta attuando fino a quel momento e anche di come modificarla. Questo rientra sia all'interno di una scuola di pensiero che quella classica manageriale del Novecento. Quindi anche qua vediamo un passaggio, tra l'altro, dalla gestione industriale alla gestione del settore militare. le stesse metodologie utilizzate per la gestione industriale vengono utilizzate poi anche per l'elaborazione delle informazioni e delle strategie in ambito militare, ma come pensiamo anche a dottrine come quelle di Boyd, che va a centrare sulla capacità cognitiva di osservare l'ambiente, prendere le informazioni che si estrappano dall'ambiente e integrarle con quello che già si sa e andare a modificare il proprio corso delle azioni. Si chiamano cicli di Boyd proprio questi. Nascono ad esempio nell'ambito dell'aeronautica per andare ad analizzare fondamentalmente qual è il funzionamento cognitivo dei piloti durante i dogfight, quindi durante gli scontri direttamente fra caccia. Ma questo qua è un metodo che poi viene successivamente utilizzato in maniera ampia anche proprio a livello manageriale nell'ambito industriale, commerciale e finanziario anche. E quindi vediamo anche proprio l'integrazione di queste scuole di pensiero. D'altra parte, come citavi te in apertura con la citazione di von Clausewitz, von Krieg della guerra, la guerra è poi il sunto di tutte le capacità di una società nella determinata epoca. E Clausewitz e von Krieg parlava della società post-napoleonica europea dell'Ottocento. Clausewitz è profondamente tra l'altro influenzato anche dal pensiero hegeliano, ma questo stesso tipo di paradigma in realtà lo possiamo vedere sempre nel corso della storia. Beh, la guerra dei Balcani o anche il primo conflitto iracheno-statunitense, la seconda guerra, la vera seconda guerra del Golfo. La prima guerra del Golfo è quella iracheno-iraniana, poi c'è stata la seconda, quella del 90-91, e poi la terza, quella dell'invasione statunitense nel 2002-2003. Durante il conflitto, quello che ha il suo focus nel Kuwait, si è potuto vedere forse per la prima volta in mondovisione come la capacità delle forze alleate guida statunitensi, della coalizione statunitense, di avere questa massa di informazioni sia per human intelligence ma anche da fotosatellitare e quant'altro, ha permesso di avere una capacità di andare a colpire l'esercito iracheno nei suoi punti nevralgici. Poi ci sono i famosi episodi della guerra della strada della morte, di questa autostrada percorsa dalle truppe irachene in fuga, in parte anche in sorte contro il proprio stesso governo, perché poi c'è anche questo dato che vengono poi completamente spazzate via dall'aviazione anglo-statunitense, soprattutto in parte poi anche quelle di altre forze alleate, ma soprattutto quella anglo-statunitense. E quindi, nei fatti, l'esercito iracheno collassa. Situazioni simili si sono potute prevedere anche nei Balcani. Ora, le guerre balcaniche le conosco un po' meno, le ho studiate meno, devo dire. Però anche lì, soprattutto nel corso della seconda fase dei conflitti balcanici, quello del 99, quello che ha visto anche una forte intervento del governo italiano.
Furono anche delle sbavature all'epoca.
Assolutamente sì.
Per quanto riguarda l'episodio del bombardamento dell'ambasciata cinese. Però io mi chiedo se questa struttura e questa organizzazione di presa delle informazioni e elaborazione delle informazioni del nemico ha un valore nel caso delle guerre asimmetriche che fino adesso hanno condotto gli Stati Uniti contro altri avversari, ma anche una sua valenza nel contesto di una guerra invece che non sia asimmetrica, ma contro un avversario strutturato alla stessa maniera.
Beh, se prendiamo il caso russo-ucraino degli ultimi due anni, sì, entrambe le parti utilizzano fortemente questo tipo di tecnologie. I maggiori colpi portati dall'esercito ucraino nei confronti dei russi, che sono quelli che hanno permesso nei fatti di rompere quell'equilibrio di forza favorevole alla Russia nei primi mesi del conflitto e anche successivamente, anche nelle ultime settimane, di portare dei colpi in profondità nel territorio nemico, penso al fatto che la Russia al momento non abbia più una capacità di proiezione a livello navale nel Mar Nero, cosa che invece all'inizio della guerra aveva. Questo è stato possibile perché le forze ucraine, grazie alle informazioni che venivano passate sia da propri informatori sul campo, che ci sono e hanno un ruolo secondo me che viene molto taciuto ma in realtà è ben presente, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le posizioni soprattutto fuori dai porti, quindi quando le navi russe hanno la navigazione, queste sono le informazioni che possono essere passate solamente da chi ha la tecnologia per vedere dov'è che si trova effettivamente in quel momento lì una nave, magari a decine o a centinaia di miglia dalla costa, e questo lo può sapere solamente chi ha satelliti e chi ha droni fondamentalmente. Quindi non tanto l'informatore che si trova a Sebastopoli, ma l'NSA piuttosto che le agenzie, le varie agenzie governative occidentali, che hanno permesso di passare queste informazioni agli ucraini. Questo anche sul campo terrestre si sono viste e si continuano a vedere situazioni simili. Pensiamo all'utilizzo dei droni per la raccolta di informazioni sul campo, che è stato un po' rivoluzionario, diciamo, all'interno della guerra ucraina, nel senso che proprio si è vista a livello di massa, un po' un quantitativo che diventa un qualitativo, forse mi verrebbe da dire. Tra l'altro economici, perché poi la maggior parte dei droni utilizzati sono droni da centinaia di euro, poche migliaia di euro. Sono droni, in alcuni casi, ma in moltissimi casi sono droni che si trovano tranquillamente in commercio per uso civile, che boh, uno li adatta per uso militare, ci mette un pacco di batteria un pochino più importante, ci mette in alcuni casi la capacità di portare una granata, se vuole anche sganciare una granata da qualche parte, ma soprattutto quello che conta e la telecamera, che ti permette di vedere dove è la concentrazione di truppe nemiche e dirigere il fuoco d'artiglieria in maniera efficace. Ed è uno dei motivi che ha portato anche alla sconfitta russa nella prima fase della guerra, in cui la direttrice d'attacco russa verso Kiev è finita fondamentalmente in una colonna, in un'enorme colonna di mezzi logistici e corazzati, che era imbottigliata su delle uniche strade, con gli ucraini che con i droni vedevano dove erano, dove si trovavano le maggiori concentrazioni, e poi dirigevano lì selettivamente il fuoco dalle basi di fuoco e dall'artiglieria con gli obici, oppure mandavano incursori con lanciarazzi a eliminare le truppe. O ancora di più, penso soprattutto al conflitto del Nagorno-Karabakh, che anche questo prima veniva citato, dove tra l'altro vi è stato un ampissimo uso da parte delle forze azzere anche di tecnologie fornite con accordi, per accordi con l'industria bellica israeliana, che ha permesso anche lì di colpire con precisione le postazioni delle forze armene, nei fatti disarticolando completamente il fronte armeno su quelle zone montagnose che teoricamente sono estremamente difficili da affrontare, e che erano state invece la forza armena nelle precedenti fasi del conflitto, perché essendosi arroccate in quelle posizioni e dominando alcune direttrici stradali, nei fatti impedivano le avanzate. Sicuramente la difesa viene messa in difficoltà. Tutto quell'insieme di operazioni militari compiute fra Iraq e Afghanistan, ma anche in Iraq, negli ultimi 20 anni, oramai possiamo dire, quindi a partire dall'invasione statunitense dell'Afghanistan dopo l'11 settembre, successivamente dell'Iraq, poi di tutta la crisi del Levante successiva alle primavere arabe, hanno visto questi interventi militari con anche delle componenti di polizia che si basavano fortemente sulle raccolte di informazioni su singoli individui. E in questo c'è stato un po' un cambio di paradigma, cioè io, se devo affrontare un avversario simmetrico, di sapere la storia individuale del singolo fantaccino, del singolo tenente di complemento uscito da un truppen di bombi, me ne frega relativamente poco. Se invece devo fare delle operazioni contro delle organizzazioni terroristiche, comunque contro un avversario asimmetrico, invece lì è fondamentale sapere chi sono gli individui. Questo è un paradigma che abbiamo visto all'opera in Afghanistan, abbiamo visto all'opera nella lotta contro l'ISIS, abbiamo visto all'opera moltissimo negli ultimi 10 anni nel conflitto israelo-palestinese
e nella guerra interna con i nemici interni,
perché fondamentalmente sugli stessi tipi di tecnologie, perché sugli stessi tipi di paradigmi su cui ci si va a muovere. Cioè, quando si va a decidere negli anni 2000 che il tizio X andava rapito e portato a Guantanamo, questo lo si faceva perché si reputava che il tizio X fosse importante, e si decretava che era importante un po' da raccolta dei dati dagli human intelligence, ma anche da soprattutto a partire dagli anni 10 del XXI secolo, a partire di raccolte delle informazioni che queste persone lasciavano nella vita online. Perché non dobbiamo pensare che solamente in Occidente si passi il tempo sui social, lo si fa in tutto il mondo questo. Questa attenzione, questa è la stessa cosa che si fa a livello commerciale, è la stessa cosa che fa Facebook per fornirci, o Instagram o TikTok per fornirci delle pubblicità targetizzate sul singolo individuo. La profilazione, esatto. Così come ci permette di targetizzarti per ricevere una pubblicità piuttosto che un'altra, può permettere di targetizzarci per ricevere un missile Hellfire in testa.
Ecco, posto che quindi questa questione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione non si colloca su un piano di rivoluzione paradigmatica, ma si mantiene all'interno di un paradigma assodato, semmai ne amplifica esponenzialmente, diciamo, la portata, abbiamo delineato delle specificità che possono essere quella di appunto far emergere in maniera ancora più lampante questo inestricabile e complesso nesso tra civile e militare che tu appunto prima citavi. L'altra questione, sempre su questo terreno, è quello che citavi sull'Ucraina, cioè l'utilizzo per esempio di tecnologie commerciali che poi magari con piccole modifiche vengono invece utilizzate in ambito bellico. E l'altra cosa è quella delle macchine traduttive automatizzate per decrittare informazioni, che anche queste vengono sperimentate in ambito tra virgolette civile e poi possono avere delle ricadute in ambito appunto militare. Ti chiederei magari di scendere nello specifico, di descriverci magari uno di questi strumenti, magari in particolare Palantir, che viene utilizzato in questo momento all'interno del genocidio perpetrato a Gaza, ma che ha anche utilizzi in altri ambiti, tra cui citavamo prima il Policlinico Gemelli e la gestione dei dati sanitari dei pazienti italiani.
Sì, allora Palantir è una società statunitense che fa capo a Peter Thiel. Peter Thiel è uno dei fondatori di PayPal, socio della prima ora di Elon Musk all'epoca, personaggio legato peraltro a tutto quella marasma e quella maraglia della destra statunitense, specifico ha una buffa corrente di pensiero che si chiama Dark Enlightenment, è un tecnocrate fascista fondamentalmente. E questa società ha sviluppato una serie di tecnologie negli ultimi 10-12 anni che vengono utilizzate sia nell'ambito civile, appunto il sanitario che citavamo, ma anche nell'ambito militare, sono quelli che hanno fornito una buona parte dell'infrastruttura informatica della War on Terror, quindi questa capacità di andare a mettere insieme informazioni da più fonti diverse, che siano fonti chiuse, che siano fonti aperte, che siano accessi a database di attività commerciali che abbiano la loro presenza online. E ecco, questo è il paradigma all'interno di cui si muovono aziende come Palantir e i prodotti che questi sviluppano. Un altro dato interessante, ad esempio, è che lo stesso tipo di paradigma è stato utilizzato dall'ICE, che è una delle varie forze di polizia statunitense che si occupa di immigrazione illegale. Com'è che queste forze di polizia potevano andare a beccare il tizio Y che si trova sul territorio statunitense da 20 anni, ma è sprovvisto di un permesso di soggiorno? Negli Stati Uniti, prendete una cosa, negli Stati Uniti è molto più facile essere un immigrato illegale rispetto che in Europa, banalmente perché la linea del colore è meno demarcata rispetto a Italia, ci sono molta più popolazione ispanica e nera, quindi è molto più facile confondersi. Uno potrebbe essere tranquillamente una persona di quinta o decima generazione ispano-americana, oppure potrebbe essere da sempre texano, pur essendo con delle tratti somatici ispanici, quindi è difficile capire, individuare quello che può essere una persona senza documenti, nonostante poi ci sia una forte profilazione razziale da parte della polizia. Però è anche molto più facile nascondersi da questo punto di vista negli Stati Uniti, e ci sono anche molto più scappatoie burocratiche, veramente per il fatto che non c'è una burocrazia centralizzata negli Stati Uniti. Bene, com'è che faceva l'ICE andare a dire che quella persona Y che è da 20 anni che vive a San Diego in quella casa è un clandestino senza documenti? Mettendo insieme tutta una serie di dati presi da banche dati del governo pubblico, quindi del governo locale, banche dati acquisite da social network in varia maniera, informazioni anche da qualche spione, sì, può anche darsi, ma forse il dato meno importante in questo caso. Fatto sta che si lancia questo programma che fa una ricerca all'interno di una banca dati e mostra quali sono gli individui più papabili, si opera una scelta, si va a prendere questa persona a casa, la si mette in un centro di detenzione e la si rispedisce in Guatemala. Un meccanismo estremamente simile a quello per cui si decide che il tizio X di prima in Pakistan, nelle zone a nord del Pakistan al confine con l'Afghanistan, si merita o meno un missile lanciato da un drone Reaper in testa. Palantir è una società che ha sempre avuto uno storico legame con il settore militare israeliano. Quando parliamo di esercito israeliano dobbiamo pensare al fatto che è un esercito che, al contrario di molti altri eserciti, ha molte più capacità di fare operazioni di polizia, perché nei fatti si è articolato come una forza di occupazione di un territorio, quindi è fondamentale la raccolta dati sui singoli individui, e di conseguenza l'utilizzo di queste tecnologie diventa fondamentale per quel tipo di operazioni. L'esercito israeliano è dotato di unità specifiche che fanno questo, cioè la famosa unità 8200, che è l'unità del Mossad, comunque che si occupa specificamente di sia signal intelligence, quindi intercettazione e decifrazione di comunicazioni, ma anche proprio di raccolta di informazioni sui singoli individui tramite mezzi informatici. E tecnologie come Palantir, piuttosto che Gospel, piuttosto che i vari altri nomi che sono emersi negli ultimi mesi, che poi sono tutte tecnologie di cui non sappiamo bene il funzionamento interno, non sono open source, non sappiamo esattamente all'interno come funzionano, però hanno questa capacità perché vanno a rispondere a questa necessità di una funzione di un esercito che svolge anche delle funzioni di polizia all'interno di un territorio occupato, o anche laddove non direttamente occupato, Gaza, comunque all'interno di un territorio che è sottoposto a una forma di controllo estremamente forte e asfissiante. Ora poi attenzione, questo tipo di tecnologie qua non sono state utilizzate solamente dagli Stati Uniti, da Israele, sono tecnologie che sono state utilizzate anche da altri attori, gli azeri nel conflitto del Nagorno-Karabakh, sono utilizzate fortemente anche dalla Cina per quanto riguarda la repressione interna, sia nei confronti di quei sussulti autonomisti di certe province un po' riottose come quelle a maggioranza uigura, ma anche in generale della repressione dei comportamenti considerati antisociali dallo Stato Partito Cinese. È un paradigma che oramai è diffuso a livello globale, e che infatti queste società qua vendono queste tecnologie a governi un po' di tutto il mondo.
Sì, non stiamo ad approfondire la questione che a fronte di tutto quello che hai ben delineato ci sia anche una fallacia naturalmente di questi dispositivi, quando in realtà poi ci sono situazioni come quella del 7 ottobre in cui effettivamente anche gli apparati di sicurezza più considerati i più sofisticati e preparati al mondo vengono di fatto bucati. Come ultimo punto e come altra specificità della situazione in essere rispetto all'intelligenza artificiale e l'automazione, tornando a questo libro di Delanda, lui considera che la principale motivazione che ha stimolato le ricerche sulle armi intelligenti, tra virgolette, è stata quella di ridurre progressivamente la presenza dei soldati in carne ed ossa dalle battaglie a causa della loro inaffidabilità. Forse la ragione più importante di questa inaffidabilità, e non solo nei conflitti contemporanei, è sempre stata la paura dei soldati di essere uccisi in combattimento, una paura che può indurre alla fuga o alla diserzione. E in effetti anche solo in base alle tante testimonianze dei militari di truppa durante le guerre novecentesche, la paura ha sempre avuto una funzione molto ambivalente all'interno della battaglia. E questo ostacolo è stato principalmente affrontato negli eserciti moderni con, da un lato, il coinvolgimento patriottico e nazionalistico, ma dall'altro l'uso di droghe, eccitanti, disinibenti. Ecco, quando negli anni Ottanta si sperimentarono simulazioni di guerra tra automi senza alcun intervento decisionale umano, l'opzione dell'attacco atomico divenne una delle opzioni possibili per vincere la partita. E quindi quello che ti vorrei chiedere è possibile che appunto dietro alle ricerche e alla produzione di queste tecnologie ci sia anche la questione dell'inaffidabilità e dell'imprevedibilità dei soldati nello svolgere senza titubanze emotive degli ordini ricevuti dai comandi militari, quindi che si voglia spingere verso una razionalizzazione tecnologica in cui si prefigura un futuro di guerre di e tra macchine automatizzate da un lato e un numero indefinito di bersagli umani dall'altro?
Sicuramente una riflessione che secondo me ha senso fare è questa. Il capitalismo si basa sul paradigma del disciplinamento della forza lavoro in qualche maniera. L'automazione e l'industrializzazione sono stati dei passaggi epocali, non solo perché hanno permesso di produrre una maggiore quantità di merce, ma perché hanno permesso di disciplinare una forza lavoro che precedentemente era decentralizzata, difficilmente controllabile, molto più autonoma, come poteva essere quella delle produzioni semi-artigianali prima della seconda rivoluzione industriale. E l'automazione, con la sua necessità di creare le grandi concentrazioni industriali e quindi con la nascita del paradigma manageriale, ha permesso di vincere quel tipo di resistenza che veniva messa in campo dai luddisti, per fare un esempio, di questi artigiani che resistevano a questi nuovi paradigmi. E contemporaneamente ha creato ovviamente anche la sua nemesi, il proletariato industriale, che poi provava a rovesciare il tavolo. Tutti i successivi passaggi del Novecento rientrano all'interno di questa dialettica. E come dicevamo in apertura, la guerra è figlia della società all'interno di cui si sviluppa. E nel corso del Novecento, uno dei grossi problemi dei conflitti simmetrici è stato quello della fraternizzazione con il nemico. Cioè, ricordiamoci che la Prima Guerra Mondiale ha termine con due grandi rivoluzioni che mettono fuori gioco due grandi contendenti: la rivoluzione russa, che mette fuori gioco la Russia zarista, e l'insurrezione dei marinai e dei soldati di Kiel e della flotta sovietica, della flotta imperiale tedesca, e l'insurrezione dell'esercito tedesco sul fronte occidentale, che pongono fine a qualsiasi idea dell'alto comando germanico di poter portare avanti l'offensiva, l'ennesima offensiva verso occidente dopo che la Russia si era ritirata dai giochi. Questo è un trauma per le classi dirigenti, così come sono stati un trauma tutti gli episodi di fraternizzazione che ci sono stati sul fronte italiano-austriaco della Prima Guerra Mondiale, episodi analoghi che ci sono stati anche durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se parliamo di una guerra con una maggiore mobilitazione totale, con un maggiore coinvolgimento della popolazione civile e con una carica ideologica molto più forte da ambi i lati. Episodi simili, anche se poco conosciuti e in misura un po' minore, ci sono stati anche durante gli stessi conflitti arabo-israeliani, fin tanto in cui si parlava di conflitti fra entità statali, Egitto-Israele soprattutto, più che Siria-Israele, dove c'erano altri tipi di dinamiche molto più forti anche da un punto di vista ideologico, se vogliamo. E l'automazione della guerra è un po' questo sogno che c'è anche nell'automazione della produzione, cioè quando si va a dire Amazon che automatizzi i magazzini, i droni che automatizzano la guerra, non è poi così differente se ci pensiamo come cosa. Poi in realtà uno va a vedere sì, Amazon che automatizza i magazzini, sì, però alla fine comunque se qualcuno fa un picchetto davanti al magazzino di Amazon si blocca. La prima fase del conflitto israeliano-libanese negli anni 80 termina perché c'è una protesta di massa che dura per dei mesi, e con i riservisti che si rifiutano di tornare al fronte e mobilitazioni con centinaia di migliaia di persone a Tel Aviv e Gerusalemme che impongono la fine di determinati tipi di operazioni.
In fabbrica, come in guerra, queste, come dire, automazioni svolgono una funzione controinsurrezionale, fondamentalmente.
Svolgono una funzione controinsurrezionale che un po' risponde a quel sogno del capitale del disciplinamento totale della popolazione ai fini della produzione di valore per quanto riguarda l'ambito industriale, o il disciplinamento della popolazione al fine di essere lanciato in guerre fra popolazioni, che ovviamente sono fatte poi per il guadagno delle classi dirigenti tutte, nelle guerre asimmetriche come nelle
Però
guerre asimmetriche.
C'è anche una contraddizione in questo, nel senso che per esempio questo aumento della tecnologia nella guerra fa sì anche che i soldati non abbiano dei contatti diretti con il nemico,
sì.
E quindi questa, come viene governata, diciamo così, questa situazione all'interno del conflitto russo-ucraino? Questa tecnologia, insomma, non esime dalla possibilità appunto della diserzione o comunque del rivoltarsi, gettare il fucile e andare via,
o rivoltare il fucile contro i propri comandi
ancora, certo.
Allora, vi è un forte dato propagandistico nell'utilizzo, nel dire che si utilizzano queste tecnologie eccetera, perché quello che si diceva prima, guardate quanto è bello il nostro arsenale. Soprattutto per quanto riguarda la guerra russo-ucraina, quanto dici secondo me è assolutamente sensato, tanto più che uno dei motivi per cui ambo le parti si sono trovate a un certo punto in una condizione di fortissimo affanno è il fatto che poi tutta questa adesione popolare alla guerra, tutte queste persone che sono contenti di lanciarsi in un carnaio, sì, c'è relativamente poco. Sicuramente c'è stato molto nelle prime fasi, soprattutto da parte ucraina. Non mi stupirei che quando un giorno usciranno delle ricerche storiche sulla guerra in Ucraina verranno fuori secondo me una quantità di episodi di fraternizzazione fra nemici che noi neanche ci immaginiamo al momento. Cioè non mi stupirei che alcuni pezzi di offensive da una parte e dall'altra che sono fallite in realtà perché una serie di ufficiali di medio livello, quindi non parliamo di generali e quant'altro, ma parliamo di capitani, tenenti e maggiori, che poi sono quelli che sono sul campo, si sono messi d'accordo con la controparte, hanno detto ah vabbè, facciamo finta che non si può avanzare, tanti saluti, così come ci sono stati sicuramente moltissimi casi di soldati che hanno rifiutato di spararsi addosso. Sicuramente differente per quanto riguarda una guerra asimmetrica come quella che vediamo adesso a Gaza, dove vi è una maggiore carica di disumanizzazione del nemico, e con una questione che secondo me potrebbe aver senso sottolineare. Un altro degli aspetti di questa guerra automatizzata, informatizzata, eccetera, è che il nemico non è più una persona che guardi negli occhi e che riconosci di conseguenza come un'altra persona, che può quindi essere anche un tuo pari, uno sfruttato come te che in quel momento si trova a combattere, e quindi hai la possibilità da quel riconoscimento di far scattare qualcosa di diverso, ma è un numero sullo schermo. Cancellare un numero sullo schermo è una cosa che da un punto di vista emotivo coinvolge molto poco, esatto, alla fine può diventare un videogioco.